eccetera, finisce sempre che arriviamo a lungo.
Bene, allora possiamo riprendere. Dunque, Lacan. Noterete la pronuncia che sottolinea correttamente la nasalizzazione con cui tutti i francesi pronuncierebbero il nome Lacan senza avere la sensazione di stare, come possiamo dire, ostentando una pronuncia. In un contesto italiano, indubbiamente, questa sottolineatura appare una marcatura particolare, perché probabilmente gli stessi che pronunciano ormai con insistenza Lacan probabilmente non si sforzerebbero altrettanto a far sentire l'aspirazione pronunciando il nome Hegel, oppure pronunciando il nome Montaigne, a lasciar trasparire quel fantasma della E finale, quella E muta francese che appunto non si pronuncia ma bisogna far sentire che c'è. Quindi in qualche modo con Lacan c'è un impegno particolare che per alcuni versi corrisponde al principio dell'ostentazione e del consumo cospicuo, nel senso di Thorstein Veblen, insomma, ci si fa vedere essenzialmente, e qui potrebbero tornare buone vecchie battute sarcastiche di Fruttero e Lucentini sulla pronuncia Boston o Boston e così via, per far notare che si è anglofoni fluenti oppure meno, o anche in qualche modo per marcare la propria internità a una corretta e legittimante genealogia lacaniana. Come dire, io pronuncio Lacan e visto che ho pronunciato Lacan vado preso sul serio come lacaniano. E probabilmente una situazione di questo tipo rappresenta in una forma caricaturale e dentro qualche limite farsesca qualcosa di invece significativo che forse può essere oggetto di una nostra iniziale attenzione. Si potrebbe dire con Lacan è diverso, ovvero sia l'interesse che in qualche modo suscita questa particolare situazione del linguaggio e del pensiero, che è ciò che in qualche modo noi nominiamo col nome di Lacan, che sono le cose da lui scritte, le cose da lui dette, in qualche modo si intuisce, istituisce una differenza, uno scarto, una diversa condizione rispetto a una situazione in cui Lacan non sta operando. Per riprendere, mi scuso per l'autocitazione, il titolo di un numero speciale di una rivista di qualche anno fa che era coordinato in parte da me, cosa cambia con Lacan? Perché Lacan è interessante, probabilmente, è interessante al di là dell'ambito di coloro che svolgono l'attività di psicanalisti in senso professionale, evidentemente perché ciò che accade nella pratica di Lacan è qualcosa che ridisloca le posizioni del pensiero rispetto alla vita in qualche modo, e quindi qualcosa che ha un effetto sia nell'ordine di ciò che intendiamo per etica, sia nell'ordine di ciò che intendiamo per epistemologia. Qualcosa che ridetermina una posizione nei confronti del fare, nei confronti del sapere, e conseguentemente qualcosa che per un verso non può essere ricondotta all'orizzonte della scienza politica, perché il desiderio che la promuove è esattamente un desiderio che nella scienza politica in un certo senso si spegne, ma che contemporaneamente non può riguardare la politica, perché mostra ciò che la politica vive come inquietudine per turbamento radicale, cioè inquietudine per turbamento radicale non all'interno della propria scena, ma alla radice della propria scena. Qualcosa che in altri termini mette in questione, mette radicalmente in questione, così radicalmente in questione da non presentarsi come i finti modi di messa in questione, ovvero sia come alternativa. Non c'è una proposta politica lacaniana, c'è un perturbamento lacaniano dell'orizzonte concettuale di ciò che abbiamo conosciuto sino ad oggi come politica. E visto che ciò che è oggi conosciuto fino ad oggi come politica è radicalmente perturbato, e questo lo possiamo vedere anche senza Lacan, probabilmente lo stile di pensiero lacaniano ci consente parzialmente di uscire dall'infelicità, di tentare di nominare il disagio della politica restando dentro a quel suo linguaggio che è connaturato al suo disagio. Ora, sotto questo profilo, allora, il pensiero di Lacan può essere in qualche modo concepito innanzitutto come qualcosa per cui l'espressione pensiero va rideterminata, perché io dico il pensiero di un pensatore e io penso istintivamente a un complesso di sue teorie, a una serie di contenuti che possono essere in qualche modo riportati, ricondotti a qualcosa che risponde alla domanda: ma come stanno veramente le cose? E forse le cose non stanno, le cose casomai accadono, e forse, come possiamo dire, c'è una superiore qualità di risposta al desiderio che ci spinge a conoscere, là dove si riconosca attivamente, cioè attraverso una pratica, che in realtà c'è qualcosa che va al di là, radicalmente al di là di ciò che ci si presenterà come un conosciuto. L'obiettivo, in altri termini, del desiderio che promuove la scienza è un complesso di contenuti o è un fare? Qualcuno ricorderà sostanzialmente nel Faust di Goethe la figura di Wagner, che non è ovviamente il grande musicista, è l'assistente, si sarebbe detto una volta in università, di Faust, che è il modello dell'erudito tedesco che crede che il sapere sia un fatto cumulativo. È quello che dice: io molto so, ma ancora di più vorrei sapere. Ovvero sia, il sapere è un sacco che va riempito. Ora, la filosofia sapeva in un certo senso da sempre una cosa. La spiega, per intenderci, ad esempio, Socrate ad Agatone nel Simposio. Quando Agatone gli dice, io adesso mi siedo vicino a te e tu che sei così sapiente farai scorrere in me la tua sapienza. E Sofri dice, Socrate gli dice, non funziona così, perché la mia sapienza non è un pieno, non è come l'acqua che con i vasi comunicanti può andare da un'altra parte. Tutti voi ateniesi pensate che il sapere sia la scienza, sia un sapere delle cose, ma io da sempre vi spiego che so di non sapere. Io so lavorare con il vuoto del mio non sapere, questa è la mia scienza, ma se la mia scienza è un saper lavorare con il vuoto, non potrò riversarti niente dentro. potrò casomai invitarti a lavorare anche tu in questo modo. E tanto è vero che, come tutti sappiamo, nel simposio l'abilità luciferina di Platone, che è una delle cose più clamorose dal punto di vista della sapienza, anche del gioco letterario, che ci sia mai stato, fa sì che poi Socrate esponga di fatto la teoria dell'Eros, in realtà presentando Diotima di Mantinea, una donna quindi, in un contesto totalmente maschile e vistosamente omofilo, come quella che gli ha spiegato tutto, lavorando con lui come Socrate lavora con gli altri. Quella che sostanzialmente gli ha spiegato che appunto Eros non è un dio, ma è un possente daimon. Quindi non qualcuno che sta fermo nella sua perfezione divina, ma qualcosa che percorre lo spazio tra terra e cielo continuamente, insaziabilmente, promuovendo il desiderio. Ora, in un certo senso potremmo dire, Lacan ha costantemente, e giustamente, rifiutato di che si concepisse ciò che emergeva dalla sua pratica, perché Lacan è un tizio che fondamentalmente per tutta la sua vita tiene dei seminari. Questi seminari poi vengono registrati e attraverso una serie di interventi, diciamo, critico-testuali, prevalentemente orchestrati dal genero Jacques-Alain Miller, giungono alla pubblicazione. A parte questo, Lacan scrive alcuni testi che non a caso raccoglie in un libro che si intitola Scritti, che vuol dire sostanzialmente questo: rispetto alla mia pratica, che consiste nel parlare di fronte a delle persone, ci sono alcune cose che io ho lasciato scritto, qualcosa che in un certo senso è atipico rispetto a quanto io normalmente faccio. E sono conseguentemente testi in cui in un certo senso si approssima la condensazione in un'esposizione teorica e nello stesso tempo si tenta di recuperare all'interno di questa forma la temporalità e la mobilità di cui dava prova il seminario. Non è un caso che, ma su questo non ci si soffermerà certo, nel corso degli anni ci sono state, un po' come le dinastie egizie, no? Diverse dinastie di lacaniani che di volta in volta hanno scritto qualche libro per spiegare cosa ha detto veramente Lacan. E l'hanno fatto anche con grande perizia, grande intelligenza, grande precisione, e l'essenza di Lacan non c'è mai. Perché questa non può appartenere all'ordine di un detto, ma all'ordine di qualcosa che sta parlando. Come egli stesso dirà in un suo testo, la verità non è una cosa che viene detta, la verità parla. E quindi non c'è nell'ordine di ciò che la psicanalisi svela una verità indifferente al tempo della sua emergenza. Sotto questo profilo, a me accade, è accaduto più di una volta, mi scuso con chi eventualmente avrà già avuto modo di assistere a questo espediente, viene conveniente a questo punto di un'esposizione citare una breve porzione di un testo lacaniano che appartiene a questa categoria di sue produzioni, che sono degli scritti. Ma questo scritto è uno scritto ancora particolare, perché si tratta della risistemazione di una conferenza tenuta da Lacan. È tenuta da Lacan all'Université Saint-Louis di Bruxelles, quindi all'Università Cattolica. Sulla parentela tra la radicalizzazione del pensiero psicanalitico e l'orizzonte delle problematiche teologiche, qualcosa abbiamo detto in precedenza, se ci sarà tempo nella discussione qualcosa verrà ulteriormente precisato. Comunque in genere Lacan si sente motivato a rispondere quando qualcuno gli chiede: viene a spiegarci che cos'è sto puntini puntini di roba che fa lei, che sembra così importante, non si capisce se è filosofia, psicanalisi, teologia o qualche altra roba. Insomma, che cosa pensa lei? Ce lo viene a spiegare? In genere lui lo fa con due categorie di persone: gli studenti e gli studiosi di lettere, perché la cosa mette in campo il problema della lettera, è il problema della lettera nel linguaggio, e i cattolici, perché Lacan pensa che la religione sia essenzialmente la religione cristiano-cattolica romana, che crede sia il vero grande nemico della psicanalisi, proprio perché per tanti versi la cosa che in un certo senso attraversa nella forma più alta le questioni della psicanalisi. Il pronostico per il futuro di Lacan, come sappiamo, nella sua famosa intervista, era che la scienza porrà sempre più problemi e la religione darà sempre più risposte. Le risposte entreranno come del cemento nel vuoto delle domande e non ci sarà più spazio per questa pratica che per qualche tempo c'è stata, che noi abbiamo chiamato psicanalisi, che è una pratica che non ha come sua finalità quella di produrre risposte che chiudano lo spazio delle domande, né di tenere in piedi delle domande come pure domande, perché le domande sono sempre un fare che produce effetti. E in questo senso Lacan ha sempre rifiutato di concepire la sua come una filosofia. E quindi Lacan per tanti versi appartiene sotto questo profilo a un novero di grandi imprese del pensiero novecentesco che si concepiscono come antifilosofia. Ma come queste altre imprese novecentesche che si concepiscono come antifilosofia in una forma ancora più radicale, l'antifilosofia di Lacan è, come possiamo dire, il tentativo di indicare nella forma filosofia un cedimento del filosofare sul proprio desiderio. La filosofia tradisce se stessa quando diviene la filosofia che produce opera filosofica. Il filosofare si soddisfa producendo il contenuto di un pensiero, e sotto questo profilo la filosofia in un certo senso ha bisogno che si ripristini il suo desiderio. Dove il filosofo si soddisfa, cessa di desiderare, e la filosofia intesa accademicamente è un posto in cui il desiderio che anima il pensare si è soddisfatto, ha ritenuto di aver riempito il proprio vuoto. Questo farà sì, lo dirò en passant, che in Lacan tornino continuamente i filosofi e i poeti, ma non come qualcosa su cui si parla, ma qualcosa attraverso i quali si parla, perché la loro parola e il loro pensiero è collocato in una posizione efficace all'interno di quel linguaggio che Lacan vuole attraversare. Quindi Lacan incontra i filosofi solo e tutte quelle volte in cui i filosofi stanno lì dove lui sta tentando di parlare, e se non ci si passa attraverso non si riesce a recuperare il proprio percorso. Così per Cartesio, così per Hegel, così per Heidegger, che sono i più gettonati in qualche modo da questa operazione, che in certo senso potremmo dire anche di riscatto dei patriarchi in qualche modo, no? come se sostanzialmente una serie di pensieri che si sono bloccati a una certa altezza possono essere riattraversati e sciolti, riattivati, sviluppati al di là del limite che si sono dati per soddisfarsi della loro rappresentazione. Allora, nel discorso ai cattolici, Lacan fa appunto una cosa di quelle che Lacan può fare solo parzialmente destrutturando la domanda che gli viene risposta, gli viene proposta. A Lacan è stato chiesto di spiegare sostanzialmente cosa è e cosa fa la psicanalisi. Lacan in un certo senso risponde, si sforza cioè di fare una cosa che non farebbe mai. Lei che va avanti per tutto un anno facendo un seminario, ci dica in tre quarti d'ora il succo. Ora, mediamente uno come Lacan manda a quel paese in una forma sontuosa chiunque gli chieda una cosa del genere. Questa volta in qualche modo ci sta. Beh, vediamo ad esempio come il nostro si situa rispetto all'orizzonte filosofico dei suoi ascoltatori. Questi sono una facoltà di filosofia cattolica. Sì, lo so. Secondo la formula di Hegel, tutto ciò che è reale è razionale. Ma io sono tra coloro che pensano che il contrario non sia da screditare, che tutto ciò che è razionale è reale. C'è solo un piccolo inconveniente. Il piccolo inconveniente, come vedete, passa attraverso questa formula, di cui è riconosciuta l'importanza, è vera. Con un inconveniente senza il riconoscimento del quale diventa falsa. C'è solo un piccolo inconveniente ed è che io vedo come la maggior parte di coloro che sono presi tra l'uno e l'altro, tra il reale e il razionale e il reale, ignorino questo accordo rassicurante. Passaggio ironicissimo, ma non stiamo a sottolineare gli effetti di letterari, insomma, no? Cioè uno dice il reale è razionale, il razionale è reale. Però ci sono tutta una serie di persone, quelli che poi vengono da me perché sono dei disastri e hanno tutta una serie di scompensi, evidentemente non se ne sono accorti che il reale è razionale e il razionale è reale. Quindi forse tra questo reale e questo razionale che devono coincidere c'è qualcosa che stride. Perché se non stridesse non ci sarebbe qualcuno che viene dallo psicanalista a dire sto male. Sarebbe contento che il reale è razionale e il razionale è reale. Arrivo forse a dire che è per colpa di coloro che ragionano. Una delle più inquietanti applicazioni della famosa reciprocità è che quello che insegnano i professori è reale e in quanto tale ha effetti come qualsiasi reale, effetti interminabili, indeterminabili, anche nel caso in cui l'insegnamento sia falso. Ecco ciò su cui mi interrogo, ovvero questo dice i professori, cioè i filosofi, ma in genere i soggetti che sanno, la raccontano come pensano sia. Può darsi che sbaglino, può darsi che mentano. Sta di fatto che costoro che ci dicono com'è il reale, com'è la realtà, quando non ci dicono, anche se non ci dicono com'è la realtà, hanno un effetto reale. La falsità fa parte della realtà. Io posso dire le cose stanno in un certo modo, non stanno in un certo modo, ma il fatto che io l'ho detto può convincere qualcuno, può orientare la mente di qualcuno e questa cosa diventa una parte della realtà. Ecco ciò su cui mi interrogo. Qual è il modo in cui viene gestita questa interrogazione? Il modo in cui questa interrogazione emerge esattamente dalla pratica analitica. Ma tenete presente qui, quando si parla di pratica, non si pensa in senso riduttivo ad applicazione. La pratica non è qualcosa che è la messa in pratica di una teoria, in questo caso. È il riconoscimento che ciò che ci attendiamo tradizionalmente da una teoria in realtà emergerà da una pratica, ma nella forma di una pratica, non conseguentemente come qualcosa che ridurrà questa pratica alla fissazione di una teoria, ma che ci mostrerà l'attualità di questa pratica come una forma di pensiero più adeguata a non ingannarci rispetto a ciò che accade là dove viviamo. La formula che prima in parte riproponeva Francesco è una delle conseguenze migliori, secondo me, del pensiero lacaniano, ovvero sia noi dobbiamo saperci fare con ciò che non sappiamo. La cosa è molto intuitiva per coloro che pensano alla psicanalisi, cioè prendete una persona che viene davanti a voi e ha dei disagi. Se voi decidete che sapete tutto di lei, perché avete dei modelli, avete studiato la psicologia, eccetera, state simbolicamente uccidendola. Perché pensate di poter lavorare su di lei come qualcosa di cui è noto tutto ciò che c'è di essenziale. Ed è l'atteggiamento dello psicanalista, magari intelligente, colto, che finisce per pensare che il suo compito sia quello di scrivere un caso clinico. Ho capito tutto. Ma non è questo il fine della psicanalisi. Il fine della psicanalisi, molto più mortificante l'eventuale narcisismo dell'analista, che ha chiamato a un certo punto dell'analisi ad avere quella che si chiama una destituzione soggettiva, è quello di far sì che qualcosa accada nella persona di cui si occupa, che non è la dimostrazione che lui ha capito tutto, quest'altro dovrebbe capire ciò che lui ha capito e attraverso un'operazione squisitamente illuministica stare bene. A volte succedeva in certi film americani in cui c'era la psicanalisi, Hitchcock, che è un grande pensatore psicanalitico, sapeva prendersi in giro, quando essenzialmente ci presenta lo psicanalista che spiega una situazione, allora immediatamente il tizio che se la sente spiegare, per virtù della spiegazione, sta bene. Ma Hitchcock era un ironico. La psicanalisi in Hitchcock riguarda la struttura linguistica dei suoi film, ma adesso questo non ci interessa. Quindi, la pratica psicanalitica è la posizione da cui parte Lacan. E difatti alla fine il nostro dirà: io non sono contento di essere qui tra voi, vi ringrazio di avermi chiamato, ma il mio posto non è questo, quello di un professore che espone il suo pensiero. Il mio posto è un posto dove può succedere la cosa che vi descrivo adesso e che proverò a commentare per arrivare appunto alle questioni che riguardano il potere. Quando accompagno lo slancio di uno dei miei pazienti verso un po' di reale, scivolo con lui su quello che chiamerò il credo delle sciocchezze, di cui non sappiamo se la psicologia contemporanea sia il modello o la caricatura. E cioè, quali sono le sciocchezze? Cioè, cosa sta dicendo Lacan? Forse è il caso di non terminare subito la lettura e di spiegarci sin dal principio. Lui dice: quando io, lavorando con uno analizzante, ho la sensazione che questo respiri un po' di più. Perché respira un po' di più? Perché è stato sfiorato da un che di reale. Cioè è avvenuto qualcosa, e un qualcosa che è radicalmente ulteriore al mondo delle sue fisime. Chiamiamolo così, in senso, senza usare termini tecnici. Uscendo cioè in qualche modo anche un po' dall'effetto sembiante che io prima ho tentato di evocare attraverso l'ipernasalizzazione Lacan. Perché quando Lacan viene in italiano pronunciato in maniera marcatissima Lacan, emerge il sembiante. emerge cioè, come possiamo dire, la rappresentazione dello psicanalista lacaniano, che rischia sempre, come avviene spessissimo in psicanalisi, di sostituire la psicanalisi con le parole e il gergo della psicanalisi. Perché, come mi è accaduto di dire altre volte, la psicanalisi ha questa caratteristica, c'è quando c'è, cioè quando c'è il movimento proprio della psicanalisi. Perché se questo non c'è, uno può usare tutti i termini di Freud e di Lacan, ripetere le loro frasi, come spesso fanno a volte gli analisti, ma la psicanalisi non c'è, non funziona. C'è uno strano dir messa, come possiamo dire, detta da un prete senza troppa fede. Una sacralizzazione del gergo analitico che rischia di essere un sostitutivo della cosa che la psicanalisi deve fare veramente. Allora, quando accompagno lo slancio di uno dei miei pazienti verso un po' di reale, qualcosa che accade effettivamente, e che come ciò che accade effettivamente non può essere ridotto al contenuto di una previsione. È un criterio più generale che io ritengo riguardi molto anche di ciò che in un certo senso riguarda le relazioni umane in generale, ma in qualche modo anche il lavoro in relazione allo scenario che è allestito dalla scienza politica moderna. Bisogna sapere moltissime cose, ma della cosa essenziale, cioè cosa sta accadendo adesso a delle persone viventi, non si può pretendere di saperlo già. Bisogna usare tutto il sapere che si ha per giocarsi una partita aperta con ciò che sta accadendo adesso. Era un po' il discorso che facevamo, ricordate, sul marocchino, cose del genere, no? Io posso senz'altro sapere tante cose sul Marocco e mi servono molto quando incontro un marocchino, ma se io penso che le cose che so sul Marocco mi dicono tutto di quella persona, perdo quella persona. Devo giocarmi quello che so dentro a una situazione che io non posso ridurre a un mio sapere. E non è neanche la cosa più importante, perché nelle relazioni tra gli esseri umani il problema non è sapere tutto dell'altro, ma entrare in una interazione che sia migliorativa in qualche modo dell'esistenza di entrambi, questo casomai. Anche le relazioni personali, familiari, vanno verso la loro crisi, come si dice impropriamente, definitiva, tutte le volte che qualcuno pensa che l'altro non abbia più nulla con cui sorprenderlo. Se io penso che la persona con cui vivo mi sia nota esattamente come il mio frigorifero, è quella prima o poi mi molla. Perché uno non sopporta di essere un frigorifero. E quindi sostanzialmente non sopporta di essere ridotta al contenuto di un sapere. Allora, quando io assecondo lo slancio di uno dei miei pazienti verso un po' di reale, nel momento in cui faccio questa cosa molto concreta, io anche contemporaneamente sto producendo degli effetti di ordine filosofico e scientifico, che sono questi. E soprattutto etico, perché questo effetto riguarda, potrebbe dire Nietzsche, l'utilità e il danno per la vita della scienza, della filosofia e tutte queste cose. Sentiamo. Le sciocchezze quali sono? Anzi, il credo delle sciocchezze, perché sono mitologie nel senso negativo da cui eravamo partiti noi, no? Cose che si credono e che sono infondate e nocive per la vita. Cioè, queste sciocchezze sono cose di cui non sappiamo se la psicologia contemporanea, la psicanalisi non è psicologia, perché la psicologia vuole essere una scienza della psiche. Quindi la psiche è un oggetto che la psicologia studia. Per la psicanalisi non c'è, in Lacan massimamente, non c'è la possibilità di ridurre un soggetto ad un oggetto. Quindi non c'è psicologia. Un soggetto è qualcosa a cui si risponde sempre soggettivamente. Non c'è la possibilità di ridurlo a un oggetto. Questo lo fa la psicologia. che sotto questo profilo coopera la produzione del disagio. Ecco, allora la psicologia contemporanea è o il modello o la caricatura di queste sciocchezze. Le ritroviamo lì, all'interno della psicologia contemporanea. Quali sono queste posizioni rispetto alle quali Lacan pensa ci si demarchi quando si riconosce un po' di reale? E abbiamo già detto in precedenza che per Lacan, non oggi ma in precedenti incontri, che per Lacan il reale, diamo la definizione che può sembrare un po' astrusa ma in realtà è chiarissima, si vedrà, il reale è ciò che non cessa di iscriversi nel registro dell'immaginario e del simbolico. Vuol dire il reale è ciò che non si rappresenta. Noi abbiamo tante rappresentazioni di realtà ed è sono sacrosante, ma sono cose che stanno dentro alla realtà, non sono il suo ritratto esatto e perfetto. E sono, non a caso, rappresentazioni che ci servono a operare in un reale che però, proprio perché si riproduce ad ogni istante come qualcosa di irriducibile al già stato, è costantemente al di là. Quindi non cessa di non iscriversi. E quindi, non cessando di non iscriversi, continua a fare una cosa, a fare buco nelle nostre rappresentazioni. Per cui la nostra mappa è sempre diversa dal territorio. E se non ce ne accorgiamo siamo violenti con il territorio o il territorio ci manda a sbattere. Vediamo allora le sciocchezze in forma più analitica, come vedete sono sciocchezze grosse. Lacan qui è sprezzante, ma il discorso ha una sua esattezza. Allora, prima, l'io considerato al tempo stesso come funzione di sintesi e di integrazione. L'io. Questa è la prima sciocchezza della psicologia, cioè che l'io sia il punto in cui tutto ciò che noi siamo si è condensato e si è organizzato in maniera ordinata. Quindi l'io come funzione di sintesi e di integrazione. La coscienza considerata come il compimento della vita. Come se il compimento della vita fosse un sapere. Portare tutto alla condizione del sapere. Il compimento della vita sarebbe questo. Coscienza. Coscienza. Bewusstsein, direbbe Freud, cioè sostanzialmente l'estinzione dell'inconscio in un certo senso, no? L'inconscio, coscienza. Allora, come diciamo, l'io come struttura compiuta, la coscienza come realizzazione piena del superamento dell'esistenza di un inconscio, l'evoluzione considerata come la via tramite cui si arriva all'universo della conoscenza. L'idea, cioè, in un certo senso evoluzionistica e storicistica, di un'evoluzione che porta, come lui dice, all'universo della coscienza. L'evoluzione individuale, ontogenetica si direbbe, l'evoluzione della specie filogenetica, cioè l'uomo è orientato ad arrivare ha una piena coscienza di sé e la stirpe umana è orientata al progresso e alla realizzazione complessiva della coscienza. Ci sono qui sostanzialmente cosa si parla? Si parla anche di grandi prospettive storico-filosofiche, filosofico-storiche, si parla anche di un grande sfondo di tradizioni che in qualche modo l'Ottocento ha manifestato nelle sue forme più alte, la tradizione dialettica, ma anche tradizioni di pensiero negativo, come quelle, pensate, Schopenhauer, che ritiene che ovviamente, no, nel momento in cui si realizzi pienamente la coscienza ci sia finalmente l'emancipazione dalla vita. il mondo come volontà e rappresentazione ci dice questo. Quando noi arriviamo alla piena conoscenza, finalmente ci liberiamo dal legame che ci lega a questa dolorosa condizione che è l'esistenza. Il nostro giovane brillante laureato Carlo Michelstetter, all'inizio del Novecento, prima di ammazzarsi, riprodurrà nella sua tesi di laurea, che è quel libro così famoso, no? La persuasione e la retorica, un'esasperazione di questa teoria, no? Chi conosce realmente la vita si uccide. Beh, ecco, la psicanalisi in genere non suggerisce mai a nessuno di suicidarsi, e quindi, come dicevo ieri, quando si è verificata la natura tragica dell'esistenza, su questo torneremo tra poco, si va avanti e magari il bello comincia allora. Detto un po' con un'intonazione da umorismo ebraico, che tutto sommato ci sta. Ricordo appunto una psicanalista ebrea che aveva risposto ad una lettera che gli era stata rivolta al giornale a cui collaborava da parte di un ragazzo che diceva: io ho 15 anni, sono già uscito 3 volte dal mio corpo volando verso l'alto. E lei gli ha scritto: sì, però veda di ritornare quando comincia il bello. Insomma, era una buona risposta, insomma, ed era molto coerente con una certa tradizione seria anche di tradizione ebraica. Allora, l'evoluzione appunto della coscienza, l'applicazione categorica di questo sviluppato, di questo postulato allo sviluppo psicologico dell'individuo. Dell'individuo, cioè noi siamo qui, perché se n'è andato? Torna caro. Sì, dicevo, lo sviluppo psicologico dell'individuo, cioè noi pensiamo che questo telos che porti verso il compimento, verso l'uomo riuscito e la società riuscita, diventa il principio con cui valutiamo le vicende dei singoli. E in qualche modo ci informiamo rispetto alla vicenda degli individui. La nozione di condotta applicata in modo unitario per scomporre fino alla stupidità ogni dramma della vita umana. Tutto questo serve a mascherare il fatto che nella vita concreta di un individuo, anzi, l'abbiamo detto prima, la nozione di condotta, cioè la nozione di comportamento, e quindi anche orizzonte comportamentista. Psicologia di grosso successo in contesto anche adesso, ma in contesto statunitense all'epoca. L'idea allora che ogni vicenda umana possa essere scomposta come analisi di comportamenti. Ecco, tutta questa roba che abbiamo appena descritto, che si presenta come psicologia ma che ha implicazioni filosofiche e retroterra filosofici, tutto questo serve a mascherare il fatto che nella vita concreta di un individuo non c'è niente che consenta di fondarvi l'idea che questa vita sia condotta da una simile finalità, che la porterebbe attraverso le vie di una coscienza progressiva di sé, sostenuta da uno sviluppo naturale, all'accordo con sé e al suffragio del mondo da cui dipende la sua felicità. Ovvero, non c'è un palinsesto armonioso della vita umana che debba essere scoperto, non c'è una finalità verso la quale andiamo, non c'è una strada tracciata, non c'è un senso. E se noi pretendiamo di ridurre la vita concreta di un individuo a un movimento verso un esito di questo tipo, cioè quando riteniamo che la sua vita possa essere appesa a degli appuntamenti metafisici dati dallo stato delle cose, noi lo impicchiamo ad una rappresentazione fittizia. In altri termini, non è affatto vero che vi sia un percorso che fa sì che, come dicono gli slogan pubblicitari, noi si stia bene con noi stessi, che è tutt'al più una cosa che può essere affidato all'uso dei deodoranti. Che visto che stiamo bene con noi stessi, stiamo senz'altro bene con gli altri, e che adottando un po' di senso comune, la nostra vita è bella, la nostra società è equilibrata e il mondo è finalmente realizzato nella sua forma più alta e più voluta dall'ordine delle cose. Voi capite tutta una serie di concetti con cui lo psicanalista si trova a che fare quando trova i disastri di cui si occupa, eh? Perché qualcuno ha determinati ideali dell'io, per cui se non corrisponde a determinati modelli sta male, perché una famiglia, se il tizio non si fa carico di determinati desideri che non sono suoi ma sono degli altri, perché si ritiene che la vita deve essere quella determinata cosa lì, e lui sta male, eh? Cioè la rivendicazione sostanzialmente della natura aperta dell'evento singolo e soprattutto, la cosa che ci interessa di più, la traslazione, si potrebbe quasi dire la trasvalutazione nel senso nicciano di trasvalutazione di tutti i valori, di tutta una serie di istanze che hanno bisogno di essere liberate da una loro finta, da un loro finto riconoscimento. Cioè, per questo discorso non è un discorso nichilistico, non è un discorso tanto meno, i rapporti comunque con Sartre sono interessanti, in Lacan se n'era occupato Massimo Recalcati, quando aveva più tempo per studiare e andava meno in televisione, persona intelligentissima, devo dire, ha scritto delle cose bellissime sulla Lacan, quando aveva appunto tempo di scrivere, insomma. Dicevo, non è un esistenzialista, non sta dicendomi che il mondo è tutto un caos, sta dicendoci che l'ordine del mondo è un'impresa nostra, che noi siamo responsabili dei nostri desideri e che proprio per questo non possiamo affidarci a un'immagine umanistica dell'uomo, la cosa che vi dicevo l'altro giorno. Perché l'uomo non è compatto, pieno. Noi ci costituiamo nel linguaggio separati. Siamo cioè costantemente divisi tra noi e altro. Ed esistiamo nel linguaggio, il che vuol dire che noi non siamo qualcosa di già costituito che poi comunica attraverso il linguaggio, ma ci costituiamo nel linguaggio. Quindi sostanzialmente la psicanalisi diventa un modo per praticare la posizione del soggetto umano nel linguaggio, perché il soggetto umano si costituisce nel linguaggio. Voi capite che questo significa molte cose, significa cioè, ad esempio, che non possiamo ritenere che il contenuto di un'affermazione sia più importante dell'enunciazione che lo enuncia. Se io dico qualcosa, sono sempre io che lo dico. Se io guardo all'enunciazione rinunciando al fatto che lo dico io in un certo momento, perdo una parte di realtà importante e soprattutto non mi interrogo su ciò che sta facendo il discorso che io faccio. Proprio in un certo senso negli anni in cui Lacan sviluppa la teoria dei quattro discorsi, non a caso c'è Foucault che sta predisponendo quella magistrale e suggestivissima lezione introduttiva ai suoi corsi del Collège de France, che noi conosciamo come l'ordre du discours, no? L'ordine del discorso. Foucault in un certo senso volgarizza in un certo senso Lacan e ci spiega: un discorso non è soltanto ciò che un discorso dice, è tutto ciò che fa dicendolo. Un discorso convince, un discorso stimola, un discorso si fa intendere in un certo modo e in un certo altro e produce determinate solidarietà o determinati contrasti. questa cosa fa parte dell'ordine dell'analisi del discorso o no? Ma allora che stile di lavoro dovrà essere un'analisi che si fa carico di questa pratica? Quindi, Dacan non a caso precisa subito dopo, quando ha terminato di dire appunto che non c'è questo appuntamento del successo personale con il consenso del mondo al successo personale e poi del riconoscimento della positività del mondo. In questo senso è vero che ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale, ma non nel senso volgare proprio di una tradizione anche storicista, quella che, con cui ce l'aveva Benjamin, che se le cose sono andate così allora era giusto che andassero così, perché questo è esattamente il non razionale e ci racconta un non reale. Il fatto che il reale è razionale indica invece che solo l'emergenza, direbbe Spinoza, che su cui Lacan ha dedicato dei lavori anche, è uno dei pochi filosofi su cui lavora proprio sistematicamente, che la rete dei nessi che oggi, al momento, istantaneamente, sono la realtà, solo a questa altezza io ho la vera realizzazione di una dimensione razionale. Paradossalmente la razionalità è qualcosa che va al di là del conoscere, qualcosa che va al di là del sapere. Comunque, dice, dopo aver detto questo, non che io non riconosca una qualche efficacia al guazzabuglio delle sperimentazioni collettive eseguite alla fin fine a scopi correttivi sotto l'egida della psicologia moderna. Troviamo qui delle forme blande di suggestione, se così possiamo dire, che non sono prive di effetti e possono avere applicazioni interessanti nell'ambito del conformismo, per non dire dello sfruttamento sociale. Il guaio è che questo registro non fa presa su di un'impotenza che invece aumenta man mano che si moltiplicano le nostre occasioni di mettere in opera quegli effetti. Un'impotenza sempre maggiore dell'uomo, qui la cosa si fa interessante anche da un punto di vista del nostro contemporaneo, qui siamo ancora negli anni 60, un'impotenza sempre maggiore dell'uomo a raggiungere il proprio desiderio, a riconoscere il proprio desiderio. Questa si potrebbe dare una definizione un po' clamorosa, ma dire, insomma, qual è il compito dell'essere umano? Riconoscere il proprio desiderio, realizzare il proprio, realizzare non nel senso di portarlo a compimento, ma di vivere il proprio desiderio. Il desiderio non sono i singoli desideri, noi rischiamo di confondere il desiderio con gli oggetti del desiderio. Noi abbiamo bisogno di oggetti come pretesti per reggere il desiderio. Tanto è vero che una delle nostre esperienze più frequenti è che desideriamo tanto una cosa, poi quando ce l'abbiamo, vediamo, come si direbbe nel dialetto veneto, se ciuciarca de nassi, insomma, no? Cioè si ha lo stesso gusto che si ha a succhiare un pezzo di ferro, insomma, no? Il desiderio è quest'altra cosa. Nietzsche diceva, no, alla fine, in Widerspruch und Widerspruch, in Detti e Contraddetti, alla fine si desidera il desiderare, non cose desiderate. Il desiderare l'essere vivo desiderato, insomma, il volersi vivi, insomma. Ecco, se si riesce di ottenere questa cosa, questa è la scelta etica in Lacan, no? Ecco, allora dicevo, un'impotenza sempre maggiore dell'uomo a raggiungere il proprio desiderio, un'impotenza che può arrivare fino alla perdita del suo innesco carnale. Beh, insomma, cosa che gli psicologi e gli psicanalisti si sentono dire spesso, no? Cioè il tizio che arriva e dice, non mi tira più. Per cosa? Per qualche oscura ragione soltanto biologica? O forse perché il tipo di vita che si sta facendo, le cose in cui si crede? I motori della nostra azione frustrano così tanto il desiderio da uccidere anche la base biologica, di un desiderare, uccidono le pulsioni addirittura. Quando anche quest'ultimo resti disponibile, quell'uomo non è più, a lui piaceva poi toccare queste cose con i cattolici, quando anche quest'ultimo resti disponibile, quell'uomo non è più in grado di trovare l'oggetto del proprio desiderio e ormai non incontra altro che infelicità nella sua ricerca, da lui vissuta con un'angoscia che limita sempre più quella che potremmo chiamare la sua potenzialità inventiva. Perché, come dicevamo, la potenzialità inventiva, cioè vuol dire, al di là appunto dei riferimenti alla pulsione della carne, cioè in che cosa si viene limitati nel momento in cui il desiderio è perso? Nella capacità di inventare, nella capacità, in altri termini, di fare quell'uso, buon uso del vuoto, che è l'uso nel quale noi collochiamo una nostra creatività, in cui inventiamo ciò che non c'è ancora. Come Lacan dirà altrove, amare significa dare ciò che non si ha, inventarsi qualcosa. La vecchia barzelletta su di un uomo politico italiano, ricordate, no? Proveniente da una grande carriera di imprenditore nel settore mediatico. La barzelletta che diceva, c'è cioè, il personaggio in questione e il suo figlio gli chiede: papà, papà, cosa bisogna fare per conquistare una donna? Sai, bisogna regalargli pellicce, viaggi, gioielli, case. E scusa papà, ma i sentimenti, quelli li hanno inventati i comunisti per non pagare. Voglio dire, l'amore significa esattamente dare ciò che non si ha, qualcosa che si inventa, perché non è qualcosa che si ha già. Poi Lacan aggiungeva quel dare qualcosa che non si ha a qualcuno che non la vuole, ma questo rappresenta una complicazione ulteriore. Dare qualcosa che non si ha a qualcuno che non la vuole, ma questo è un ulteriore aspetto complesso che naturalmente non tocchiamo. Quindi la potenzialità inventiva è, non a caso, quella cosa che indica un accettabile motivo di sospensione dell'analisi. Proprio perché non c'è un ordine metafisico a cui si deve confermare l'individuo, non c'è una psicanalisi come cura nel senso di restituzione a un'integrità originaria che non c'è mai stata. C'è un'apertura che può essere prodotta, che è quella in cui il soggetto a disagio recupera la possibilità di essere creativo. Un po' di potenzialità di inventarsi cose, volontà di lavorare, di vivere delle vicende nuove, no? Laddove invece l'armatura neurotica o psicotica addirittura, in cui precedentemente era chiuso, gli impediva di desiderare attivamente e di tradurre il suo desiderio in pratiche. Quanto accade qui nelle tenebre è stato improvvisamente illuminato da Freud al livello della nevrosi, all'irruzione della scoperta nel sottosuolo ha corrisposto l'avvento di una verità, la quale riguarda il desiderio, che è un modo con cui sostanzialmente Lacan sintetizza qui meravigliosamente. Certo, meravigliosamente per chi lo conosce un po', però, perché sennò sembra una cosa indecifrabile, il destino della psicanalisi da Freud a Lacan. Freud ci presenta l'inconscio, squarcia queste tenebre, e Lacan pone la domanda fondamentale, quella relativa al desiderio. La psicanalisi è una scienza, paradossale scienza del desiderio. Ora, nel paragrafo successivo, l'attacco a cui ci fermiamo dice, non a caso, il desiderio non è una cosa semplice. Il desiderio non è una cosa semplice. Adesso, quanto tempo ho ancora? Forse l'ho finito anche, sì. Allora, comunque, dicevo, vediamo di concludere. Il desiderio non è una cosa semplice. Ecco, La politica per Lacan è qualcosa che, come possiamo dire, si instaura all'altezza della organizzazione di ciò che egli chiama il simbolico, ma si serve largamente dell'immaginario, ovvero sia il simbolico è la strutturazione normativa, la strutturazione della legge. Il nostro star dentro è un sistema di obblighi e divieti, un sistema di obblighi e divieti che non ci riguarda esternamente perché ci struttura. Ad esempio la relazione con l'autorità paterna, con la figura del padre e così via. Ora, al cuore di un discorso sul potere che possiamo ricavare da Lacan, sta essenzialmente il riconoscimento di quella tensione che esiste all'altezza della costituzione, per così dire, primaria del soggetto umano. In parte l'aveva toccata prima Francesco, anche in una delle prime cose importanti di Lacan, quello sull'età du miroir, no? Cioè lo stadio dello specchio. Noi abbiamo, come possiamo dire, una descrizione del costituirsi dell'io nel bambino, partendo dalla condizione del corpo scelé, cioè del corpo frammentato, scomposto, che viene ricomposto attraverso un'immagine. Prima il bambino è tante cose, tante pulsioni, tante funzioni, mangiare, defecare, cose di questo tipo. Poi si vede uno specchio e nello specchio qualcuno gli dice che quello lì è lui e lui comincerà a dire io. Però c'è una tensione tra lui e l'immagine, questa sua identificazione con l'immagine è anche un elemento in cui viene giocato, tra virgolette, una violenza, o quantomeno c'è l'esercizio di una forza. E questa relazione è una relazione che viene costantemente messa in gioco, perché ogni volta che noi siamo di fronte a uno specchio corriamo il rischio di porci una domanda che può essere molto abissale circa la relazione che c'è tra noi e quella cosa che vediamo lì. Che relazione c'è tra l'io che dice io e tutto ciò che siamo? La psicanalisi parte dal fatto che questa identificazione in tutta una serie di casi è messa a rischio, è complicata da una serie di cose che non ci stanno dentro, così come il reale razionale, il razionale reale, ma c'è qualcosa che scricchiola, io sono io, e questo non risolve una serie di problemi, anzi, li crea. Allora, l'orizzonte della politica, termino qui, è, direbbe Lacan, un orizzonte che si apre nel momento in cui il discorso in cui è strutturato il soggetto, il soggetto che si aliena nel linguaggio, che si manifesterà attraverso il defilé dei significanti, i quali non potranno mai restituire la totalità del soggetto stesso, quel soggetto che Lacan ci descriverà come soggetto barrato, perché costantemente si riprodurrà quella perdita che indicheremo nella forma del soggetto, del piccolo A. La posizione matriciale, per così dire, della condizione soggettiva del linguaggio, allora S1 fratto S barrato, e dall'altra parte l'S2 oggetto A. Se questa matrice viene fatta ruotare, per così dire, di un quarto, ci troviamo nell'orizzonte della politica. Al posto del soggetto c'è il significante padrone, ovvero sia quello che detta le regole, quello che in altri termini istituisce il quadro all'interno del quale noi ci collochiamo. Ora vorrei solo di un discorso molto più vasto che non lo posso fare perché vi ho già rotto le scatole, a lungo c'è il pranzo e poi voi dovete andare a Limone, quindi insomma, cosa che può comportare una certa spremitura, come si sa, e quindi bisogna economizzare le forze. Io vorrei dire solo questo, cioè c'è qualcosa che viene sempre prima ed è più importante di ciò che avviene nello scenario politico ed è la costituzione dello scenario. Il significante padrone in qualche modo ci dice che il padrone è colui che istituisce la rappresentazione del teatro in cui noi ci muoveremo. Quando vi facevo l'esempio della volontà generale, la democrazia, ricordate, no? Uno dice la democrazia, ma è il governo di tutti. È il governo di quella volontà che fa sì che l'unità politica ci sia. Può anche essere il 10% se ha un buon esercito che imponga la cosa, ma anche più semplicemente se ha imposto una buona legge elettorale per cui si ha la maggioranza assoluta dei seggi in un Parlamento con l'11% se l'11% è quello del partito che ha avuto più voti. No? Forme, voglio dire, quando è stato eletto l'attuale presidente degli Stati Uniti, Trump, come sapete il suo avversario era Hillary Clinton, che ha avuto 2 milioni di voti in più. Un vecchio meccanismo elettorale ha rovesciato l'apparente volontà della maggioranza. Voglio dire, come possiamo dire, queste forme sostanzialmente hanno, per così dire, una superiore forza, per così dire. Sono in qualche modo condizioni del discorso all'interno del quale tutti si accetta di avere una determinata identità. E questa identità è costantemente la delimitazione delle potenzialità, quelle di cui si parlava prima. Io accetto di essere un partito, accetto di andare in Parlamento, ne conseguono tutta una serie di cose che penso e che vorrei fare, in quella forma non posso farle più. È il problema dei movimenti. L'attuale Movimento 5 Stelle, che ha tanto per tanto tempo riluttato ad essere un partito, in qualche modo testimoniava la difficoltà che ha qualcosa che vorrebbe essere radicalmente innovativo a pesare quando diventa una parte di ciò che c'è già. E così via. Va bene. Su questo casomai ritorneremo. Non so se ci sia tempo per domande, osservazioni, prego.
Domanda rapida. Intanto vi ringrazio di queste due lezioni magistrali. La domanda è questa. Secondo lei il fine dell'analisi, che corrisponde anche con la fine, ammesso che sia quando è terminabile, può, secondo Lacan, secondo Freud, dato che Lacan era un freudiano radicale, continuava a dire ai suoi allievi: volete essere lacaniani, fate pure, io sono freudiano, certo. Ritorno a Freud. Certo. Ecco, può coincidere con questo accadere di cui parlava, no? Questo accadere coincide col fatto che uno la smette di essere oggetto del desiderio di un altro ed inizia a coltivarsi dal lato del suo desiderio, cioè soggetto del suo desiderio. Quindi la smette di identificarsi con un io, come con questa statua di cui parlava il professor Francesco, così lucidamente, perché l'essere un io, dice Lacan, e credersi un io e credersi Napoleone, per Lacan è la stessa cosa.
Certo.
Sono due follie.
Assolutamente sì.
Allora, la fine di un'analisi potrebbe coincidere con la distruzione, l'abbattimento, un cambiamento di regime, come quando si abbatteva la statua di Saddam Hussein, la statua di Stalin. Abbattere queste statue, questo io, e ricostruirne un altro che abbia a che vedere col desiderio. del soggetto, quindi non più la minorizzazione del soggetto che i sistemi filosofici portano, no? Credi in questo, però diminuisce il soggetto come competente nella sua soddisfazione, non dico felicità, certo, perché la felicità ce la sono inventata i filosofi, che Dio li perdoni, ma la capacità di mobilitare le sue le risorse verso un fine soddisfacente, che non significa, non so se è d'accordo, che il desiderio deve essere soddisfatto, ma deve essere tenuto vivo come suscettibile di soddisfacibilità, perché senza desiderio o col desiderio in calo siamo nell'anticamera dell'obitorio. Certo. E mi pare il problema del momento attuale, siamo in calo di desideri e quindi siamo depressivi sulla depressione. Ecco, volevo sentire secondo lei ha a che vedere, perché non esistono gli ideali dell'io, io ideale, ma esiste il desiderio,
sì.
Il soggetto è il desiderio.
Sì, cioè poi gli ideali dell'io, ideali ci sono, nel senso che fanno star male, poi anche, ovviamente, o anche aiutano per alcuni versi, ma insomma, come lei diceva giustamente, Lacan lo dice, no? Appunto, uno crede di essere Giulio Cesare o Napoleone ed è pazzo, però rischia di essere più pazzo se crede di essere se stesso. Cioè, credere di sapersi,
sì,
rischia di essere la vera follia, più insidiosa, proprio perché apparentemente meno grave, no? Uno dice io faccio Napoleone e tutti dicono che è pazzo, ma io dico io so chi sono, per dirla proprio con una battuta goldoniana, io son chi sono, e beh, lì c'è una pazzia più grave, dico uno se la porta in giro, distrugge la famiglia e gli amici, eccetera, voglio dire, insomma... una buona distanza praticata adeguatamente tra te, tra sé e se stessi è esattamente la nostra vita. Noi siamo tante più cose di quelle che crediamo di essere, non le sapremo mai, ma forse possiamo avere un buon rapporto con loro.
Ma possiamo sapere qual è il nostro desiderio?
Dunque, sapere che cos'è il proprio desiderio, come possiamo dire, può avere un primo riconoscimento nella forma del riconoscere una cosa che desidero. Ora, questo riconoscimento funziona se la cosa che desidero mi sta facendo davvero desiderare.
Punto.
Perché se per caso è qualcosa che serve a spegnere il mio desiderio, mi crea esattamente una forma di sazietà, di riempimento, di uccisione del vuoto in cui posso effettivamente accadere. Ecco. Questo sì. Quindi da un certo punto di vista, ecco, nel momento, io sono d'accordo con quanto lei dice, ma nel momento in cui si dice che il desiderio debba essere costantemente tenuto vivo, come possiamo dire, non si può avere un rapporto astuto con questo principio, no? Cioè nel senso che non è possibile pensare che il desiderio possa avere un riempimento solo che noi glielo togliamo per tenerlo vivo, no? Dico, ma lo dico per chiarezza, no?
Sì.
Sostanzialmente il desiderio deve sempre riconoscersi ulteriore rispetto alle cose desiderate, no? Ma nello stesso tempo c'è una, quello che potremmo dire, una scienza non scienza della scelta dei buoni supporti del desiderare, insomma, no?
Cioè, questo è di competenza del soggetto.
E questo è chiaramente di competenza del soggetto, perché solo lui lo può fare. Cioè, io non posso far star bene una persona, posso fare tante cose che aiutano una persona a trovare il modo lui di star bene. Ovviamente. Il che significa, da un punto di vista politico, che questo è un invito a moltiplicare la pluralità dei soggetti attivi e pone il problema del riconoscimento della loro molteplice configurazione. Cioè noi abbiamo grandi problemi oggi nel evitare che la mobilitazione di più persone sia semplicemente una forma di loro omologazione. Voglio dire, il politico tradizionale, ma anche quello attuale, vuole 100.000 persone che gridano tutte assieme il suo nome. noi avremmo bisogno di 100.000 persone capaci ciascuna di lavorare in maniera autonoma, critica, intelligente e produttiva, che sapessero coordinarsi tra loro. Ma perché per questo avvenga occorrerebbe un linguaggio e un pensiero che sia il pensiero di questa complessità. Non il pensiero unico di tutti, ma un pensiero che riesce a mettere assieme i pensieri ciascuno distinto di tutti e li fa interagire produttivamente, che è poi la cosa che a volte approssimano per qualche momento e per qualche porzione le aziende in senso lato più produttive, quelle che per qualche momento riescono a mettere assieme un po' di gente che non sono yes men, che non sono gregari, che hanno la richiesta di pensare originalmente, perché solo se pensano originalmente l'impresa ha successo. Lo dico così come un esempio banale. Forse mi dispiace perché dovremmo forse aver. Credo che l'organizzazione. Ah, scusa Marzia.
Non so se vado fuori tema, due figure che mi emergono in questo desiderare e oltrepassarlo nel desiderio di una cosa, mi vengono due figure fisiche, diciamo San Francesco e Meister Eckhart. Ci siamo o sono fuori zona?
No, per quello che riguarda Meister Eckhart assolutamente ci siamo. Ci siamo nel senso che, appunto, il mercato di Meister Eckhart, il desiderio è così radicale da andare al di là della forma stessa del desiderio, insomma, no? Ecco, cioè, colui che appunto niente sa, niente ha, niente vuole, è paradossalmente colui che è puro desiderio. Ma nel caso di San Francesco, in un certo senso, forse lo stesso letteralismo che caratterizza San Francesco, bisogna pensarci un po', ma andrebbe in questa direzione, insomma, no? Cioè nel senso, insomma, quando San Francesco, lui ha visione che dice, Dio gli dice che deve fondare una chiesa, comincia a mettere su pietra, no? Questo prendere alla lettera, questo andare oltre la metafora o l'allegoria, in un certo senso è qualcosa che va in questa direzione, insomma, no? E senz'altro, volendo, San Francesco è, come possiamo dire, senz'altro un'immagine di un desiderio sostenuto jusqu'au bout, no? Insomma, fino alla fine, insomma, no? Ecco. San Francesco è fatto di una serie di atti di rottura della resistenza al desiderio, no? Si spoglia dei propri abiti, rinuncia all'eredità e avanti così, insomma, no? Ecco, cioè, d'altra parte, appunto, come diceva uno dei maestri da cui parte Meister Eckhart, non poi il nonno, Alberto Magno, no? Dice Alberto Magno, lui parte da questo: il vero povero di spirito è colui per cui tutti i beni del mondo sono troppo pochi. Francesco è senz'altro questo, uno per cui tutti i beni del mondo sono troppo pochi. Si potrebbe dire un po' lacanianamente, questo non è un atteggiamento penitenziale e punitivo, io rinuncio ai beni del mondo perché mi flagello e faccio penitenza. Rinuncio ai beni del mondo perché sono troppo poco, voglio qualcosa di meglio dei beni del mondo. E questo è un bel modo di desiderare, direi. Ecco, questo un po'.
Grazie.
Breve. Grazie.
Desidera,
la ringrazio tanto.